un mesetto fa avevamo considerato Luca 14 e stasera rivedremo Luca 14, dove Gesù ci chiama la moltitudine che lo seguiva a calcolare il costo dell'essere suo discepolo. E abbiamo introdotto domenica mattina dicendo che, visto i battesimi recenti, volevamo continuare a considerare cosa significa essere un discepolo, o una persona che decide di essere battezzata, una persona che è stato salvato, che ha ricevuto Cristo come proprio salvatore per fede. E Gesù ha detto di battezzarsi dopo la salvezza per identificarci con Lui. Quando noi accettiamo Gesù Cristo come nostro personale salvatore per fede, noi diventiamo figli di Dio. Questo è ciò che dice Giovanni capitolo 1 versetto 12 e anche tantissimi altri versetti. Ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. E quindi noi diventiamo figli di Dio, siamo salvati al momento della fede in Gesù Cristo, al momento in cui abbiamo riconosciuto di aver bisogno di essere salvati, abbiamo riconosciuto il nostro stato perduto nel nostro peccato senza Cristo, il nostro stato naturale, abbiamo riconosciuto che Dio ci ha tanto amato e che Lui ha fatto di tutto appunto per salvarci, mandando Gesù Cristo per morire sulla croce e per risuscitare il terzo giorno, affinché noi potessimo avere salvezza in Gesù Cristo per fede. E Lui offre a tutti la vita eterna, a tutti quelli che accettano questo dono una volta per sempre. In questo modo uno diventa un figlio di Dio. Ma Gesù, nel suo grande mandato in Matteo capitolo 28, Gesù aveva detto: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli fra tutte le nazioni, fra tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Queste sono le parole che Gesù ha comandato ai suoi discepoli, quello che noi chiamiamo il grande mandato. Il grande mandato include almeno tre aspetti, questi tre punti principali. Innanzitutto è l'evangelizzazione. Quando Dio comanda ai suoi discepoli di andare fra tutti i popoli, fra tutte le nazioni, cioè di andare e evangelizzare, cioè di raccontare a tutti che c'è salvezza in Gesù Cristo attraverso la fede, cioè credendo unicamente in Lui possiamo essere, saremo eternamente salvati se noi accettiamo Cristo come nostro personale salvatore. E questo è l'evangelizzazione, e per evangelizzare dobbiamo andare, dobbiamo raggiungere persone che non conoscono Cristo o che non conoscono la verità della salvezza in Cristo. Ma poi Gesù aggiunge e dice: andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Queste ultime due domeniche abbiamo avuto il privilegio di battezzare cinque diverse persone. A proposito, se c'è qualcuno che deve essere battezzato, possiamo organizzare in qualsiasi momento un battesimo. Sono state facili da organizzare, ma veramente belli. E il battesimo è quando una persona dichiara, una persona salvata, una persona che è figlio di Dio, una persona che ha ricevuto Cristo, Gesù dice che dovresti essere battezzato, e quindi con il battesimo noi dichiariamo di essere suoi discepoli. E quindi noi siamo identificati pubblicamente con Gesù attraverso il battesimo. Se uno accetta Gesù come proprio salvatore e per qualche disgrazia muore prima di essere battezzato, è salvato, perché il battesimo non completa la tua salvezza, ma il battesimo è una dichiarazione pubblica del fatto che tu hai deciso di seguire Cristo, e quindi si diventa, diciamo, si dichiara di essere discepolo di Gesù Cristo con il battesimo. Ma la nostra responsabilità come chiesa e come credenti non si ferma all'evangelizzazione, non si ferma a esortare una persona di identificarsi con Gesù Cristo attraverso il battesimo, ma continua, perché Gesù poi dice, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. E quindi, a mio avviso, in questi versetti, questo è il ministero della Chiesa. E il ministero della Chiesa è dove noi insegniamo i credenti, cioè noi evangelizziamo, cerchiamo di condurre queste persone che ricevono Cristo ad identificarsi con Cristo, e poi noi insegniamo le scritture, insegniamo ad osservare tutte le cose che il Signore ci ha comandato. E questo è il ministero della Chiesa. Ecco perché l'enfasi nella nostra Chiesa è nella predicazione della parola, è nell'insegnamento della parola di Dio. Ecco perché organizziamo attività per i bambini, per insegnare i bambini sul loro livello la parola di Dio, per condurli a Cristo, ma per anche aiutare quelli che ricevono Cristo a crescere nella conoscenza dei comandi di Gesù. Questo è il compito della Chiesa. Quindi il grande mandato include anche il battesimo. Abbiamo parlato nelle ultime settimane dell'argomento del battesimo, ma abbiamo anche visto che almeno 5 volte Gesù dice esplicitamente cosa descrive un suo discepolo. Ora, non vuol dire che il discepolo di Gesù Cristo è caratterizzato solamente da queste 5 cose, ma questi 5 versetti Gesù chiaramente dice: se fate queste cose siete miei discepoli. E quindi ovviamente dovremmo dare attenzione a questi 5 punti, non escludendo le altre cose che impariamo nel Nuovo Testamento riguardo all'essere un buon seguace di Gesù Cristo. Un discepolo di Gesù significa essere un suo seguace. Quindi avevamo detto domenica mattina cosa richiede Gesù dai suoi discepoli, quali sono le caratteristiche di un discepolo. Sono evidenti, ed ecco dove io non, la mia responsabilità da credente, da pastore, da discepolo me stesso, non è solamente di insegnarvi quello che Gesù ti comanda, ma ad insegnarvi ad osservarli, cioè di insegnarvi, di esortarvi a volerli mettere in pratica. E quindi dovremmo considerare stasera le parole di Gesù, ma dovremmo considerare come noi possiamo metterli in pratica, come li dovremmo adottare nella nostra vita. Non siamo qui per passare un'ora solamente adorando, anche se l'adorazione fa parte della riunione nostra, la preghiera fa parte della riunione nostra. Ci sono vari aspetti della nostra riunione, ma un'altra cosa è: noi vogliamo vedere come io posso crescere nel mio cammino con il Signore. E così vediamo quello che Gesù dice riguardo all'essere un discepolo. Queste 5 persone che sono stati battezzati ora dovrebbero vedere cosa significa essere suo discepolo. Una volta salvati, voglio fermarmi un attimo, una volta salvati siamo salvati eternamente, ma quando noi diventiamo i suoi discepoli, io credo che al momento della salvezza non c'è distinzione, uno riceve Cristo e in quel momento io credo che nella sincerità del suo cuore decide anche di seguire Gesù Cristo, credo. Ma comunque nel nostro cammino è importante dare attenzione e nutrire questo nostro cammino con Lui. E è possibile, col passare del tempo, se non diamo attenzione a quelle che sono le nostre responsabilità nel nostro cammino con Dio, potremmo magari potremmo sviarci o non vivere secondo tutto quello che Dio vuole che noi siamo. Quindi consideriamo queste 5 caratteristiche che Gesù sottolinea riguardo all'essere i suoi discepoli. Dovremmo determinare non solo di diventare discepoli di Gesù, ma di persistere da fedeli suoi discepoli proprio perché Lui è degno di questo. Avevamo detto innanzitutto Giovanni capitolo 8 versetto 31, dove Gesù dice, qui dice: Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Abbiamo passato un po' di tempo su questo versetto domenica mattina e quindi non mi voglio fermare troppo, ma in questo versetto qui Gesù dice: bene, avete creduto in me, quindi siete diventati miei figlioli e siete miei discepoli. Ma la chiave per essere un mio vero discepolo, un buon discepolo di Gesù Cristo, è proprio la parola di Dio. Se tu dimori, cioè rimani, dimorare significa abitare o rimanere, non dipartire da una cosa. Quando noi dimoriamo nella parola di Dio, vuol dire che noi rimaniamo là e non dipartiamo dalla parola di Dio. Determiniamo che la parola di Dio è la nostra guida per la vita. Gesù descrive la Bibbia come il nostro pane quotidiano. Noi abbiamo bisogno del pane tutti i giorni e dobbiamo incominciare. Qui abbiamo una esperta, una dottoressa nella dieta, e infatti Anna stessa mi ha aiutato a capire che io ho bisogno di carboidrati all'inizio della giornata, e io non facevo mai colazione. 40 e passa anni della mia vita non ho mai fatto colazione e mangiavo male. Però da quando ho cominciato a mangiare carboidrati, il pane la mattina, ho quel carburante che mi serve per tutto il resto della giornata. Ora Gesù dice che la parola di Dio è come il nostro pane, e noi abbiamo bisogno del pane, della parola di Dio, presto la mattina e tutti i giorni, per essere il carburante della nostra vita, dei nostri pensieri e dei nostri atteggiamenti e della nostra condotta. E quindi Gesù dice: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. E abbiamo visto dei versetti che sostengono questo, ma senza rendermi conto in passato, prima di studiare questo argomento, il versetto che noi abbiamo scelto per, come tema, come motto della nostra chiesa, è appunto Giovanni 8:32. Il prossimo versetto, Gesù aveva detto, aveva dato l'enfasi sul dimorare nella parola di Dio, e poi il prossimo versetto è: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E quindi avevo esortato domenica mattina, lo rifaccio stasera, e questa è l'esortazione che io faccio a voi, ma anche ai miei figli, di amare la verità, di cercare la verità nella tua vita. Cercala la verità e non aver mai paura della verità, perché la verità è quello che ci renderà liberi. Questa è la promessa di Gesù. Il discepolo di Gesù è un seguace della parola di Dio. Questo è messo molto semplice. Il secondo punto che avevamo visto domenica mattina è che il discepolo di Gesù è caratterizzato dal vero amore. Giovanni capitolo 13, discorso che Gesù condivide con i suoi discepoli la sera dell'ultima cena con i suoi discepoli, la sera prima di essere arrestato, prima di essere poi crocifisso il giorno seguente. Lui dice tante cose in quel discorso, ma fra l'altro dichiara ai suoi discepoli un'altra caratteristica che è indispensabile per il discepolo di Gesù Cristo. Giovanni 13:35: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E quindi l'amore è una parola facile da ripetere, ma il vero amore non è interessato a se stesso. E quindi Gesù dice ai suoi discepoli: dovete avere un amore gli uni per gli altri come Dio ama noi, un amore che non è interessato al proprio benessere, ma al benessere di quello amato, e non dipendere da quanto è facilmente amabile la persona amata, ma dipende dal valore che Dio ha dato a quella persona. E quindi l'amore vero cristiano è quello che caratterizza i figli di Dio, i discepoli di Gesù Cristo. Come lui ci ha amati, così noi dovremmo amarci a vicenda gli uni gli altri. Allora, avevamo visto Efesini 5, non abbiamo letto 1 Corinzi capitolo 3, domenica mattina non abbiamo letto quel versetto e quindi quei versetti, quindi apriamo a 1 Corinzi capitolo 3 e vediamo 13, scusa, 1 Corinzi 13. E in 1 Corinzi 13 vediamo quanto è assolutamente essenziale l'amore. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, questo è una situazione ipotetica. L'Apostolo Paolo sta scrivendo a dei Corinti, la Chiesa a Corinto, e loro avevano messo tantissima enfasi su doni spirituali, e prima che fossero completate le scritture Dio dava doni di rivelazione e persone parlavano in lingue straniere proprio per comunicare la parola di Dio in modo soprannaturale, e poi c'erano uomini profeti che annunciavano la volontà di Dio, la parola di Dio, quando ancora le scritture non erano complete. Ora noi abbiamo la completa parola di Dio, non abbiamo bisogno di questi particolari doni, ma l'Apostolo Paolo qui dice: voi desiderate tutti questi doni, ma se vi manca l'amore è inutile fare tutte queste altre cose straordinarie spiritualmente, se vi manca il vero amore, che è la cosa che caratterizza veramente il discepolo di Dio. E quindi lui dice: se quando anche parlassi, seppure fosse possibile che io parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante e uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. È inutile, dice l'Apostolo Paolo, mettere enfasi su quelle altre cose quando ci manca il vero amore cristiano. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. E poi lui descrive la superiorità dell'amore in questi prossimi versetti: l'amore è paziente e benigno. L'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, quindi non è interessato a se stesso. Quante volte noi facciamo per far sì che gli altri facciano anche a noi? Invece qui dice: no, noi dovremmo amare non per avere nulla in ritorno. Questo è l'amore con cui Dio ci ha amati. Non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce nella verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Voglio arrivare all'ultimo versetto. Or dunque queste tre cose rimangono, versetto 13: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Potremmo studiare questo capitolo per ore e ore, ma basta dire: vogliamo mettere l'enfasi su questo fatto qui, che Dio mette una importantissima priorità sull'amore, e noi cristiani dovremmo sì conoscere la parola, dovremmo sì insegnarla, dovremmo essere usati da Dio con la potenza dello Spirito Santo per servirlo potentemente, dovremmo avere fede, ma soprattutto l'amore. Un giorno noi saremo in cielo, non servirà più la speranza. Un giorno saremo in cielo, non servirà più la fede, perché sarà la vista poi. Ma l'amore rimarrà per sempre. Quindi qui vediamo non solo la descrizione e la priorità dell'amore, ma la permanenza dell'amore. L'amore è per sempre, non cesserà mai di esistere. E il vero discepolo di Gesù Cristo è caratterizzato da questo tipo di amore, e Gesù disse: da questo conosceranno che siete i miei discepoli, per l'amore che avete gli uni per gli altri. Non vi conosceranno da tutte quelle altre cose esterne che noi cristiani possiamo avere nella nostra vita, ma dall'amore vero e puro che abbiamo gli uni per gli altri. Gesù ci dice che se saremo i suoi discepoli dovremo imparare cosa sia il vero amore. Ok, questi erano i due punti di domenica. Vogliamo andare avanti e vedere questi ultimi tre punti, dove Gesù dice che il discepolo suo porta frutto nella sua vita. Giovanni 15, sempre quella sera, l'ultima cena prima di essere arrestato, dopo gli eventi di Giovanni 13, c'è Giovanni 15, mentre Gesù cammina verso il giardino del Getsemani con i suoi discepoli, dove lui poi passa la notte in preghiera e dove lui poi viene arrestato. E in Giovanni capitolo 15, versetto 8, Gesù dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Ok, ci sono tantissime cose che noi dovremmo fare da figli di Dio e da discepoli, ma questi cinque versetti Gesù specificamente dice: se farete questo sarete miei discepoli. Cioè, quello che Gesù ci spiega che siano le caratteristiche o le qualità di un vero discepolo, quello che lui richiede da noi. E quindi, se lui richiede da noi, dovrebbe essere importante per noi. Io voglio fare la volontà del mio Padre perché lui mi ha amato, e quindi io voglio eseguire nella mia vita, voglio portare frutto nella mia vita, perché lui ci insegna che per essere un vero discepolo di Gesù dovremmo portare del frutto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Ora, non abbiamo tempo di leggere tutto il brano di Luca capitolo 19 versetto 11 al 27, ma con calma andatevi a leggere quel brano. In Luca 19 Gesù spiega questa parabola, dove dà l'esempio di un signore che aveva lasciato dei suoi servi incaricato a degli affari suoi, e dice di investire questa dramma. Aveva dato una dramma a tutti i suoi servi. Poi c'erano altre persone che non vollero sottomettersi a questo signore, e loro poi quindi non servirono il signore, ma i suoi servi. Quando ritorna il signore, questa è una figura del ritorno del signore Gesù Cristo, è che noi che siamo i suoi servi siamo responsabili per investire le nostre vite per lui. Lui poi richiede dai suoi servi ciò che avevano fatto con la dramma che lui aveva lasciato loro. Ognuno di loro aveva ricevuto la stessa quantità dal loro signore, e quindi, come noi, tutti noi abbiamo la stessa cosa, abbiamo ricevuto tutti una vita dal Signore, e abbiamo una vita che possiamo vivere e investire per lui. E in quel brano è la parabola dove Gesù insegna che i suoi servi dovrebbero investire le loro vite per il suo ritorno. Ognuno era stato dato la stessa quantità di denaro, e tutti noi abbiamo una vita che possiamo vivere per il Signore. L'unico che fu riprovato in quel esempio fu quel servo che non investì per niente la sua vita per il suo Signore, e fu riprovato dal Signore. Qualcuno aveva portato tanto, altro aveva portato un po' meno, ma c'era uno che prese la dramma che il Signore aveva dato e l'aveva sepolto. Quando poi ritorna il Signore e glielo dà così come gliel'aveva dato, tutti noi ritorneremo dal Signore, tutti noi daremo la nostra vita di nuovo al Signore. Ma quello che facciamo per lui in questa vita è quello che lui richiede da noi, che noi investiamo le nostre vite per la sua gloria. L'unico che fu riprovato non era quello che aveva sviluppato meno, no, tutti e due che avevano fatto, chi 10, chi 5, erano stati premiati. Quello che invece ebbe paura e non investì la sua vita per niente fu l'unico che fu riprovato. Cosa stiamo dicendo? Dio è degno di richiedere da noi del frutto. Lui ci ha creati, ci ha amati e ha fatto di tutto per sostenerci, e noi dovremmo vivere la nostra vita per Lui. Lui dovrebbe ricevere del frutto dalle nostre vite, esattamente come io richiedo frutto dagli alberi del mio giardino che io coltivo, e io investo il mio tempo, io l'ho piantata il limone e lo nutro, lo poto e cerco di dare concime eccetera, io voglio del frutto da quel limone uno di questi anni, spero. C'ho un fico, c'ho degli aranci, e così Dio desidera che noi portiamo frutto nella nostra vita. Il brano di Giovanni 15 spiega che la chiave per portare frutto è dimorare in Lui. Non devo preoccuparmi quindi di essere capace di fare abbastanza per Lui. Devo solamente accertarmi di essere dipendente su di Lui in fede, e il resto è Lui che lo fa attraverso di noi. E quindi per portare frutto dovremmo dipendere sul Signore per il suo aiuto. Ma se noi abbiamo in mente queste cose, porteremo senz'altro frutto. Vogliamo vedere due versetti a questo riguardo e poi andiamo avanti. Efesini capitolo 5 spiega, dice di essere ripieni di Spirito Santo, ok? Apriti a Galati capitolo 5. Efesini capitolo 5 è un comando di essere ripieni di Spirito Santo. Essere ripieni di Spirito Santo significa essere controllati da Lui, cioè talmente influenzati dallo Spirito Santo che portiamo i frutti dello Spirito Santo. In Galati capitolo 5 versetto 22 c'è un elenco del frutto dello Spirito. Quindi se noi saremo ripieni di Spirito, cioè controllati, così tanto influenzati dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo, che Lui produrrà questo frutto attraverso di noi. Galati capitolo 5 spiega quello che è il frutto della carne nei versetti precedenti, ed è un bruttissimo elenco di peccati: invidia, omicidi, ubriachezza, gozzoviglie e cose simili a questo. Questo è l'opera della carne, versetto 19 al versetto 21. Ma versetto 22: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ma non sono cose che io devo produrre in me stesso, ma è che lo Spirito produce in me quando io sono talmente influenzato da Lui che sono sotto il suo controllo. Quando una persona beve tanto alcol, è talmente influenzato da quell'alcol che incomincia ad essere controllato da quell'alcol e non è più in controllo di se stesso. Perciò ci sono delle leggi che regolano quanto alcol uno può consumare e poter ancora guidare un mezzo nella strada, perché l'alcol controlla le nostre facoltà. Ora, quello è un esempio negativo, ma il Signore Gesù dice: non siate, la parola di Dio dice, non siate influenzati, non siate ripieni di alcol, non siate ubriachi di alcol, ma siate ripieni di Spirito. E allora, in un senso completamente opposto, dovremmo essere talmente influenzato dal Signore, dallo Spirito Santo, che Lui incomincia a controllare la nostra condotta. E quando lo Spirito Santo è in controllo della nostra vita, si vedrà per come parliamo, per come pensiamo, per come camminiamo, per come agiamo. E qui dice che il frutto è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Queste sono le caratteristiche che dovrebbero essere evidenti nella vita del credente. È un frutto che lo Spirito produce in noi quando noi siamo dipendenti su di Lui, siamo influenzati da Lui. E quindi la chiave torna di nuovo alla parola di Dio e alla mia volontà che si sottomette alla guida del Signore in qualsiasi circostanza della mia vita. E così noi possiamo portare frutto. Il discepolo di Gesù Cristo porta frutto, risulta nel riprodursi anche negli altri, ma in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Ecco, quello era il terzo punto. Il discepolo di Gesù, il numero 4, è caratterizzato del servizio l'uno dell'altro. Aprite a Luca 14, e in Luca 14 Gesù dice: se uno viene a me e non odia il versetto, quello è anche in Luca 14, ma nel versetto 27 vogliamo vedere prima. E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Quindi Gesù di nuovo esplicitamente usa questo termine, essere mio discepolo. E quindi un vero discepolo di Gesù Cristo deve esibire questa caratteristica qui, cioè di portare la croce e di seguire Gesù. Cosa significa portare la croce di Gesù? Io credo che in Matteo capitolo 20 abbiamo una descrizione. Matteo capitolo 20, che ci dà un'idea di cosa sia questo prendere la croce e seguire Gesù. Gesù ha servito noi prendendo la sua croce e dando la sua vita per salvarci. Quindi io credo che prendere la nostra croce, portare la nostra croce e seguire Gesù significa servire gli uni gli altri, cioè è il servizio che noi abbiamo l'uno per gli altri. Matteo 20, io credo, conferma questo, versetto 25. E Gesù, chiamateli a sé, disse: voi sapete, questo è dopo la discussione, no, dei due fratelli figli di Zebedeo, che volevano essere uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù nel suo regno. E Gesù nel versetto 25, chiamateli a sé, dice: voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano, voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano il potere su di esse, ma tra di voi non sarà così. Cioè noi non dovremmo signoreggiare l'uno sopra l'altro, cercare di dominare l'uno l'altro. Anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sia vostro servo. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ecco, qui secondo me c'è la spiegazione di cosa vuol dire prendere la croce e seguire Gesù Cristo. Gesù Cristo ha preso la sua croce per servire noi, e così anche noi dovremmo servire gli uni gli altri. Quindi il discepolo di Gesù è umile e abbassa se stesso appunto per servire gli uni gli altri, non per signoreggiare l'uno l'altro. Ok? Non vogliamo soffermarci qui, perché voglio arrivare al quinto punto. Sempre lì in Luca 14 Gesù aveva detto nel precedente versetto, versetto 26: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Ora ascolta, qui non è una contraddizione, perché noi sappiamo che Dio ci comanda di amare i nostri genitori, di amare i nostri fratelli e sorelle. Abbiamo appena letto che se noi non abbiamo amore l'uno per l'altro non possiamo essere discepoli di Gesù. E quindi cosa significa quando Gesù dice: se uno non viene a me e odia suo padre e sua madre? Sono termini che descrivono il paragone tra l'amore che noi abbiamo per Dio, che quando paragonato a qualsiasi altra relazione viene meno, cioè è la priorità per me è di amare Gesù Cristo al di sopra di qualsiasi altra relazione. cioè di amare Gesù Cristo al di sopra dei miei genitori, al di sopra di mia moglie, al di sopra dei miei figli. Cioè che quando arriva il punto di fare una decisione, la volontà di Dio è la cosa più importante e non quello che direbbero gli altri nelle altre relazioni che io ho. Gesù quindi vuole il nostro cuore, ecco questo io credo è il significato. Lui desidera il nostro cuore. Qui è dove il rapporto con Dio diventa personale ed intimo. Dio di certo non ci comanda di odiare persone dove ci aveva già comandati in altri brani di amare, ovviamente. Vuol dire che l'amore che hai per Cristo sarà così profondo che tutte le altre cose diminuiscono quando paragonate all'affetto che hai per Cristo. E quindi amare Dio è sempre stato ciò che Lui desiderava da noi. E abbiamo nei 10 comandamenti di non avere altri dei davanti a Lui, di non prendere il nome di Dio in vano, di servire solamente Lui. In Esodo capitolo 20. E Gesù descrive il grande comandamento in Matteo capitolo 22. Lui dice che il grande comandamento è questo: amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. E quindi tutti gli altri rapporti non possono essere neanche paragonati all'amore che tu hai per Dio. Questo è il primo e il gran comandamento. E quindi quando noi amiamo qualcuno, faremmo qualunque cosa per quella persona, quando lo amiamo davvero. E così se io amo Dio con tutto il mio cuore, io farei qualunque cosa per Lui. Una persona di recente mi aveva detto, aveva espresso di non volere che Dio lo controllasse. Voglio essere libero, voglio fare quello che mi pare. E ho risposto dicendo questo: senti, Dio vuole solamente che tu lo ami, perché Lui ti ha amato. E se noi vediamo le scritture come Dio che vuole controllarci, non abbiamo la giusta prospettiva. Gesù ha detto che tutto l'Antico Testamento si può riassumere in questo: di amare Dio con tutto il nostro cuore e di amare il nostro prossimo come noi stessi. Se Lui mi ha amato così tanto, come potrei non amarlo? Quindi quello che Dio veramente richiede da noi è di amarlo. E a mio avviso quello è il significato di quel versetto, quando Lui dice: se uno viene a me non odia suo padre e sua madre eccetera, non può essere mio discepolo. Cioè noi dovremmo amare Dio veramente quanto Lui si merita. E quindi io voglio essere un discepolo di Gesù Cristo e voglio esortare a questi che hanno deciso ultimamente di essere battezzati e hanno dichiarato di essere i suoi discepoli, di considerare quello che Gesù dice riguardo all'essere un vero suo discepolo. E io, quando arrivo davanti al Signore, e tutti noi daremo conti a Dio per quello che abbiamo fatto nella nostra vita, quando staremo davanti a Lui un giorno, e io voglio sentire quelle parole che leggo in Matteo capitolo 25 versetto 21: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa e io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Questo è ciò che un discepolo di Gesù Cristo sentirà se è stato fedele, e questo è ciò che io voglio sentire, mi auguro anche voi. La dipendenza sulla parola di Dio, l'amore per i fratelli, il frutto che produciamo nella nostra vita, il servizio gli uni degli altri e la resa incondizionata a Dio sono le qualità che Gesù stesso disse descrivono i suoi discepoli. E quindi dovremmo determinare non solo di diventare discepoli di Gesù, ma di persistere da fedeli suoi discepoli, proprio perché Lui è degno. Ok? Chiudiamo in preghiera, Signore.